un esempio che ho portato in uno dei miei libri. Supponiamo che ci sia un maestro adesso nell'umanità che è oggettivamente parlando il migliore dei maestri. Qualcuno sarà un genio di pedagogia, un genio assoluto di pedagogia. Quanti bambini si possono avvalere di questo maestro? Una ventina, una trentina, e tutti gli altri devono rinunciarci? Nella vita successiva questi 20 bambini incontreranno altri esseri umani che gli diranno: però l'altra volta te lo sei preso tu il maestro migliore, adesso ridammi un pochino tutto quello che hai imparato da quel bravo maestro. Il karma è, come dire, la gestione dell'equa distribuzione delle forze dell'umanità. Ci sono delle sperequazioni e per ogni sperequazione bisogna che ci sia poi la equa distribuzione. E il karma serve a darci la possibilità di ridare, di far rifluire verso gli altri tutte le possibilità evolutive che da prima abbiamo preso per noi stessi. Quindi vedete che tutto viene risolto in chiave di positività. Ecco l'accettazione, accettare, vedere sempre il lato positivo e quindi siamo in grado di accettare tutto. L'esercizio di pensiero sarebbe di cercare di dimostrare che qualcosa è intrinsecamente negativo e vedrete che non ci riuscirete. Non riuscirete mai a dimostrare che qualcosa è intrinsecamente negativo. Quando io vedo qualcosa di intrinsecamente negativo è sempre perché ho non ho visto, ho ignorato il lato di positività. Quindi la negatività è sempre una svista, è un peccato di omissione del pensiero. È una incapacità di vedere il lato positivo delle cose, ma il lato positivo c'è in ogni cosa. Qual è la positività dei difetti, per esempio, dell'altro? Supponiamo che si venga confrontati con i difetti dell'altro, ma anche l'altro viene confrontato con i miei difetti. C'è una bellissima parola in italiano per indicare i difetti, sono le mancanze. Le mancanze sono qualcosa, no? È solo qualcosa che manca. Perciò le chiamiamo mancanze. Se è qualcosa che manca, basta riempire il buco e tutto va bene. Vedete che il linguaggio, il genio della lingua, ci fa capire che è errato vedere la negatività come qualcosa. La negatività è ciò che ci manca. Se ce lo metto va tutto bene. Quindi le mancanze è ciò che ancora mi manca. Ma che bello che c'è ancora tanto che mi manca, altrimenti non avrei più nulla da fare. Quindi le mie mancanze è ciò che ancora mi manca affinché io abbia la possibilità di acquisire cose sempre nuove. Quindi ciò che ho già acquisito è positivo perché c'è e ciò che ancora manca è positivo perché lo posso fare. Sono le possibilità evolutive. Ciò che mi manca sono le mie possibilità evolutive. Se non mi mancasse nulla la vita sarebbe veramente noiosa. E il genio della parola ci fa parlare di mancanze. L'accettazione è lo sguardo dell'amore, se volete, che guarda ai difetti, alle mancanze, come possibilità evolutive. Ciò che ci manca è proprio tutto ciò che ci possiamo ancora conquistare, che ci resta ancora da conquistare. E il tempo c'è, le forze ci sono, la possibilità c'è e la gioia ci può essere di farlo. Tutta positività. Quando è che si vedono i difetti in chiave negativa? Quando si è pigri? Quando non si vuole rimboccare le maniche per fare ciò che manca? Il fondamento ultimo dell'accettazione è ciò che Rudolf Steiner chiama l'individualismo etico. Io posso accettare veramente l'altro solo nella misura in cui supero lo stadio di coscienza infantile dell'umanità dove c'erano delle leggi morali generalizzate e dove c'era l'aspettativa che ognuno di noi fosse un esecutore di leggi morali, di comandamenti morali generalizzati. Vi dicevo prima, ciò che vale per tutti a questo livello evolutivo è soltanto la base, le condizioni. Ora si tratta di individualizzare ciò che è bene. E ciò che è individuale va aggiunto liberamente. Accettare l'altro significa lasciarsi sorprendere sempre di nuovo da ciò che l'altro produce in chiave di pensieri, di conoscenza. in chiave di arte, in chiave di religione, in modi del tutto individuali. Accettare l'altro significa finirla una volta per sempre, per tutte, di prescrivergli ciò che deve fare, perché lo deve sapere lui, soltanto lui lo può sapere. Accettare l'altro significa lasciarsi sorprendere sempre di nuovo da quello che sorge dall'essere creativo dell'altro. Per esempio, il modo suo, il modo dell'altro o il modo mio di rapportarsi col mondo spirituale, il modo del tutto individuale di imbastire i rapporti umani, il modo del tutto individuale di rapportarsi agli animali, alle piante, ai minerali, alla terra, alla natura. Sono tutti mondi infiniti dove ciascuno di noi è chiamato a individualizzarsi, a esprimere la sua individualità assoluta, del tutto diversa da ogni altra individualità. Accettare l'altro significa non sopportare che l'altro sia come me. Quindi la somma della non accettazione è l'aspettarsi che l'altro sia come me. Perché allora accetto soltanto me stesso nell'altro e non lui nella sua diversità, nella sua unicità. A questo punto vorrei terminare accennando, però per sommi capi, per non diventare troppo lungo, 4 gradini di evoluzione dell'accettazione, che sono poi 4 gradini futuri, e secondo Rudolf Steiner questi 4 gradini abbracceranno vari millenni futuri. Sono 4 gradini del diventare membri gli uni degli altri. Quando si parla di costruire il corpo mistico dell'umanità, di spiritualizzazione dell'umanità, ci si lamenta sempre che questi concetti sono troppo astratti, perché descrivono stadi evolutivi troppo diversi da quello che abbiamo oggi. Consideriamo questi 4 passi, che io cercherò di descrivervi un pochino, come un tentativo della scienza dello spirito, in chiave di karma, di evoluzione dell'umanità, che richiede più di una vita terrena, un tentativo di concretizzare il modo in cui noi diventiamo membri gli uni degli altri. Il primo grande passo per costruire la positività assoluta di questo organismo unitario spirituale dell'umanità è la percezione dell'altro. Però ora aggiungiamo dei risvolti specificamente esoterici, se volete, quindi di un certo approfondimento di leggi evolutive specifiche. Mi esercito nell'incontro con l'altro a vedere nella fisionomia dell'altro un'immagine del suo essere spirituale e eterno. In altre parole, non mi fermo più all'apparenza esteriore. L'apparenza esteriore mi diventa trasparente come una specie di foto, come un negativo, e mi fa risalire al suo essere spirituale eterno. Incontro il suo spirito in questo modo, tra tanti, di esprimersi. La fisionomia dell'altro è un modo tra tanti di esprimersi. Nell'ultima vita si è espresso con un'altra corporeità, si è espresso in un altro modo. Io adesso ho, nell'incontro con l'altro, uno dei suoi modi fondamentali di esprimersi, quindi un'immagine fondamentale del suo essere, e attraverso questa immagine io colgo caratteri fondamentali, tratti fondamentali, eterni, indelebili del suo essere spirituale. Rudolf Steiner raggiunge nella misura in cui la contemplazione della fisionomia dell'altro diventa lo strumento della contemplazione dell'io eterno spirituale dell'altro, per cui c'è nell'incontro la consapevolezza religiosa di avere a che fare con un io spirituale eterno. Nella misura in cui questo avviene, sorgerà nell'incontro un'esperienza di calore. L'un essere umano mi fa vivere un'esperienza di caldo, l'altro mi fa vivere un'esperienza di freddo, e un terzo tipo di esseri umani non mi sono né caldi né freddi. Cosa significa dove c'è un'esperienza di calore a livello eterico adesso? Questo è il trapasso tra il vivere il rapporto a livello puramente fisico e cominciare a viverlo a livello sovrasensibile. Ecco perché c'è bisogno del congiungimento con l'essere spirituale. Dove ho un sentimento eterico di calore significa che vivo la positività del nostro rapporto, nel senso che tu verso di me e io verso di te ci siamo portati incontro e ci stiamo portando incontro degli impulsi positivi. Dove c'è un'esperienza di freddo, di raffreddamento, si tratta dell'altra polarità, di un rapporto difficile, di un rapporto dove deve venire un compenso di cose che ci siamo sottratti a vicenda. Invece il rapporto più difficile di tutti è dove l'altro non mi fa né caldo né freddo, significa che nel passato ci eravamo indifferenti a vicenda, ci siamo evitati a vicenda, quindi non ci siamo procurati né gioia né dolore perché ci siamo evitati. E se ci siamo ignorati ed evitati, c'è a maggior ragione un compito ancora più forte di rimembrarci, di entrare l'uno dentro all'altro. Dove c'è un'esperienza di caldo e dove c'è un'esperienza di freddo, si è già dentro l'uno all'altro. Dove invece l'altro non mi procura né caldo né freddo, c'è il compito proprio di entrare, di cominciare ad entrare l'uno dentro all'altro. Secondo gradino del diventare uno tra gli esseri umani avviene attraverso la parola, attraverso il linguaggio. Non più la fisionomia, ma adesso questo elemento molto più vivente, molto più vivace, molto più in metamorfosi e in cambiamento, che è il modo di sprigionare dell'altro, il suo modo di sprigionare la sua interiorità e di riversarla verso l'esterno e di comunicarla. Questo secondo gradino lo possiamo vivere soltanto nella misura in cui superiamo una volta per sempre la fissazione sul che cosa l'altro dice. Il contenuto intellettuale astratto di ciò che una persona dice è la cosa meno importante che ci sia. E perché? Perché i contenuti sono gli stessi per tutti. Un grande gradino di evoluzione, di accettazione reciproca e quindi di consapevolezza dei misteri del karma avverrà quando nel parlare noi facciamo attenzione al modo in cui l'altro parla, al tipo di animo che si esprime nelle parole e nel modo di parlare, e il contenuto diventa del tutto secondario. Tantissime volte Rudolf Steiner ha fatto notare che due persone possono dire la stessa cosa, portavo volentieri l'esempio di Woodrow Wilson e di Hermann Grimm, libri interi, conferenze intere, dove ci sono tante frasi che sono uguali nell'uno e nell'altro, ma l'esperienza karmica è del tutto diversa. E cosa si esprime nel come, nel modo del linguaggio? Si esprime il rapporto, si esprime l'anima dell'altro nel suo rapporto, adesso non soltanto come essere spirituale, come io spirituale, umano, ma nel suo rapporto con gli angeli, con gli arcangeli e con i principati. In altre parole, ci sono due modi fondamentali di parlare. C'è un modo di parlare che è intriso di automatismo, dove colui che parla, il rapporto di colui che parla con lo spirito, con il genio o con l'antigenio del popolo, è un rapporto di possedimento. Più il nostro linguaggio diventa automatico, meno siamo noi, in quanto esseri umani, a vivere dentro il linguaggio e più veniamo posseduti e afferrati da elementi extraumani. Nel modo di parlare dell'altro mi viene incontro il suo rapporto di libertà interiore o di essere posseduto nei confronti del suo angelo custode, nei confronti del suo io superiore, se è un vero io superiore oppure se è un demone che lo possiede, e questa esperienza non fa più sorgere in noi un'esperienza di calore ma un'esperienza di colore, sorge proprio anche a livello immaginativo nel modo di vivere il linguaggio, la comunicazione dell'altro e nel suo modo di esprimere, sorgono qualità di colori, una qualità di rosso, una qualità di blu, una qualità di giallo, una qualità di verde. E questa qualità di colore mi porta incontro il carattere fondamentale dell'anima dell'altro. In altre parole, il primo passo. Nel primo passo si tratta di percepire, di vedere, di guardare l'altro, lo spirito dell'altro in quanto reso percepibile nella sua fisionomia. Il secondo gradino, nel secondo gradino si tratta di capire e di vivere l'anima dell'altro attraverso, venendo esposti al suo modo di parlare, più o meno libero, più o meno posseduto, meccanizzato, automatizzato. Terzo gradino, verrà un tempo, e l'umanità è ancora abbastanza lontana, però possiamo perlomeno conoscitivamente già un po' anticipare questi tempi, cominceremo a vivere dentro di noi i sentimenti dell'altro. I sentimenti reali dell'altro cominceranno a influire sul nostro sistema respiratorio, quindi non in chiave di calore, non in chiave di colore, ma se volete in chiave di... L'una persona ci fa accelerare il respiro, ma proprio realmente, l'altra persona ci fa rallentare il respiro. E un terzo tipo di persona ci fa respirare armonicamente. Il sentimento dell'altro influisce direttamente sul mio respiro fisico, non soltanto quello metafisico. Pensate quali livelli di comunione, quali livelli di interazione del diventare membri gli uni degli altri si prospettano. L'un essere umano accelera il mio respiro, l'altro lo rallenta. I suoi sentimenti sono la causa di questo operare sul mio respiro. E l'ultimo gradino, che voglio solo accennare, le conseguenze naturalmente le può cominciare a lavorarci in chiave di pensiero ognuno, gli impulsi volitivi dell'altro, adesso non più il sentimento, nella parola c'era il mondo dei suoi pensieri, poi il mondo dei suoi sentimenti influisce sul mio respiro, adesso le sue volizioni, gli intenti, i progetti di vita che lui ha nel suo io superiore. Quindi la sua volontà, i suoi impulsi volitivi agiscono sul mio metabolismo. In altre parole, essere esposto all'altro è il vivere dentro di me ciò che lui vuole, addirittura ciò che lui vorrebbe fare insieme con me e ciò per cui lui fa appello alla mia volontà, in modo che io possa collaborare con lui per raggiungere ciò che può raggiungere unicamente con me. Agisce in me in un modo analogo al mangiare e al digerire. In altre parole, influisce direttamente sulla compagine fisica, metabolica del mio essere, della mia realtà corporea. Dove abbiamo noi nel linguaggio già delle anticipazioni a livello del genio della lingua? Quando diciamo quello lì non lo posso proprio digerire. Da dove viene questa inventata? Vedete che questa espressione sta a dire che c'è un tipo di rapporto dove io digerisco veramente l'altro, a livelli ora del tutto inconsci, ma che diventeranno consci, e c'è un altro tipo di rapporto dove io digerisco realmente l'altro. In altre parole, ciò che ci siamo riproposti di volere insieme, di realizzare insieme, decide per te e per me insieme del benessere e del malessere fisico, della robustezza o della fiacchezza della corporeità. La volontà comune, o perlomeno la volontà dell'altro, concorre direttamente alla mia forza vitale, alla forza fisica del mio essere, non meno del nutrimento fisico. In altre parole, la volontà dell'io superiore sostituisce sempre di più il nutrimento fisico, perché la corporeità si spiritualizza sempre di più e spiritualizzandosi sempre di più noi diventiamo realmente membri gli uni degli altri, entrando dentro alla volontà l'uno dell'altro. ciò che tu vuoi per me, non nel tuo io inferiore, ma nel tuo io superiore, è sempre il meglio per me, e perciò lo voglio anch'io. E abbiamo una volontà sola. E quindi ci rafforziamo a vicenda, ci costruiamo a vicenda, e questo rafforzarci a vicenda agisce nell'interità della corporeità, non meno in modo corroborante quanto il mangiare fisico. Il ricostituire le forze fisiche in chiave di digestione, di nutrimento e di digestione. È prevista una pausa? Breve, italiana? No. Allora, tocca a voi adesso. Puoi aspettare un attimo, che vediamo un po' di decidere insieme il tema.
Sulla fedeltà nell'incontro si è parlato, e per quanto riguarda invece il problema della gelosia, quindi di questa patologia che possiamo vedere raffigurata bene per esempio come controimmagine del Tristano e Isotta con Otello e Desdemona.
Quindi vorresti che esprimiamo alcuni pensieri sulla gelosia. Ho capito bene? La gelosia è la difficoltà di accettare che io non posso mai essere tutto per l'altro. Nessuno, come persona singola, può essere tutto per l'altro, perché l'altro ha sempre nel suo karma una pluralità di rapporti karmici rilevanti, importanti. Ora, il fatto che ciascuno di noi trovi difficoltà ad accettare questo, va bene? Basta che se ne renda conto e basta che sappia che questa gelosia, cioè questa difficoltà ad accettare che l'altro, che il mio compagno, ha anche altre persone importanti, questa difficoltà è un compito per lavorarci. Se io ho l'intento di lavorarci, ogni volta che mi ritrovo a essere geloso, so di dover lavorare su me stesso. Quindi il problema non è essere gelosi, il problema è di credere di aver ragione quando si è gelosi. Essere gelosi va bene. Quando invece si crede di aver ragione, allora si smette di lavorare la propria gelosia e si pretende dall'altro che sbaragli tutti gli altri rapporti, che è una cosa assurda, perché nessuno di noi lo vuol fare per se stesso. Quindi la gelosia è un compito evolutivo di lavoro su se stessi. Perché in fondo, adesso esprimiamola in senso opposto. Se io so di non poter essere tutto per l'altro, e se amo veramente l'altro, dovrei gioire del fatto che l'altro ha la possibilità di trovare in altri ciò che io non gli può dare, se lo amo veramente. Ho paura che mi scappi via? Allora l'ho già perso. Quando io ho paura che l'altro mi scappi via, l'ho già perso. Perché la paura è il termine del rapporto. È il termine del rapporto, è la fine. Perché io comincio a pensare di non essere buono abbastanza per l'altro. La paura è, ho paura che l'altro non sia più interessato a me. In altre parole, la paura è la dichiarazione fatta all'altro, tu non mi ami. E questo è proprio la cartella che lo fa andare via. Tu pensi che io non ti amo? Va bene, allora me ne vado.